Progetto Babele presenta gli audiolibri di PB. Nick Slade di Marco Roberto Capelli. Tratto da Progetto Babele numero 1. Letto dall'autore. Nell'ambiente, ovviamente sapete di che ambiente sto parlando, tutti lo conoscevano come Sloppy Joe, e per capire il perché bastava guardarlo. Ma credo si chiamasse Joe Smith, qualcosa del genere. In ogni caso, non fu facile trovarlo. Eppure se ne stava lì, sporco ed immobile, seduto con gli occhi sbarrati su quella schifosa panchina del parco, la testa gettata all'indietro, le gambe tese ed il cappello storto. Gli scostai la giacca, c'era un piccolo foro sulla camicia sudicia, proprio all'altezza del cuore. Qualcuno era arrivato all'appuntamento prima di me, ed aveva fatto un buon lavoro. Appena un anello di sangue ed una bruciatura sulla stoffa. È quasi incredibile che un uomo possa morire per così poco. Anzi, due uomini, perché ammazzando Sloppy avevano fregato anche me. Senza la sua testimonianza non c'era santo che potesse salvarmi. Così decisi che non era neppure il caso di andarmene. Mi sedetti di fianco a quel dannato ubriacone e presi una sigaretta dall'impermeabile fradicio. Pioveva ancora. Come può piovere solo nelle prime ore del mattino, quando, qualunque cosa tu faccia, non riesci a tenere asciutto un centimetro di pelle. Era la solita maledetta pioggia di questa maledetta città, e sapeva di smog e di traffico. Tutto il parco puzzava di marcio, o forse era Sloppy, e le torri di vetro stampate sul cielo di piombo sembrava le avessero messe lì per dirti: «Ehi amico, questa è New York, la città delle occasioni». Già, delle occasioni perdute. Era una brutta storia. Una brutta storia senza ombra di dubbio, e quel che più mi infastidiva era il fatto di non riuscire a ricordare come diavolo fosse iniziato. L'unica cosa che ricordavo chiaramente era il bar di Johnny, quello all'angolo fra la 32esima e la 16esima. C'eravamo io, Jim e Clay, come tutte le sere, da almeno 10 anni. Jim è un tenente di polizia, o meglio lo era. Anch'io ero poliziotto una volta, prima che un certo procuratore decidesse che i miei metodi non gli piacevano. Ma questa è un'altra storia e ve la racconterò un'altra volta. Clay invece è musicista, e da alcuni anni suona il sax proprio da Johnny, tutte le sere. Jim diceva sempre che non avrebbe dovuto frequentare gente come noi, ma scherzava, e noi lo sapevamo. Eravamo amici da sempre, noi tre. Quella sera Clay aveva smesso presto di suonare. Lo sostituiva un jazzista ebreo, un tipo magro e buffo, con pochi capelli e gli occhiali spessi. Suonava il clarinetto e non se la cavava neanche male. Niente a che vedere con Clay, comunque. Poi devo aver bevuto. Come al solito, del resto. Ok, forse anche più del solito. Clay e Jim avevano dovuto faticare parecchio per caricarmi in macchina. Dovrei smettere di bere, lo so. Non reggo più il whisky come una volta, e poi il mattino dopo mi sveglio tra le braccia di Dolly senza ricordare un accidente di quel che ho fatto, e magari con un occhio pesto. Dolly. Fortuna che c'è lei nella mia vita. Lei che mi guarda con un mezzo sorriso e poi va in cucina a preparare il caffè. È solo quando la vedo tornare con la tazza fumante che capisco perché valga la pena di alzarsi e di affrontare un'altra schifosa giornata. Di donne ne ho conosciute ai miei tempi, credetemi, ma come lei non ce ne sono molte in giro. Sono 10 anni che ogni mattina, guardandomi allo specchio, mi chiedo come abbia potuto innamorarsi di un tipo come me. Voglio dire, una come lei avrebbe potuto avere chiunque. Tutti quelli che la conoscevano ne erano innamorati. Io, Jim, Clay, tutti i ragazzi del pub di Johnny le morivano dietro, compresi un paio di fottuti italiani coi baffetti che si facevano passare per pezzi grossi di cose nostre. Purtroppo, quella mattina le cose andarono diversamente, ed a svegliarmi non furono le dolci manine di Dolly, ma quelle decisamente meno gentili del sergente O'Brien. Non gli pareva vero a quel dannato irlandese di avermi incastrato. Non gli ero mai piaciuto, fin dai tempi in cui ero uno sbirro anch'io. Poi c'era stata quella brutta storia di spionaggio industriale e c'era scappato il morto. Ok, lo ammetto, non ero proprio pulito quella volta, ma O'Brien non era riuscito a provare nulla e se l'era legata al dito. «Questa volta ti ho fregato, Nick!» sghignazzava. Dolly stava appoggiata alla spalla della porta, in camicia da notte, e guardava sia me che il sergente. Aveva una strana espressione, come l'ombra di un sorriso. Ma non sono mai stato capace di capire che cosa le passi per la testa, e poi non ricordo bene. Avevo la bocca impastata e mi sembrava che mi scoppiasse la testa. Era molto più facile capire che cosa stessero pensando i due poliziotti nell'altra stanza, mentre la guardavano. E non avevano torto. Per Dolly sembra che il tempo non passi. È più bella oggi a 30 anni di quando l'ho conosciuta e faceva la ballerina nel Nai di Corleone. Se aveste visto le curve che la seta le disegnava addosso e come i capelli neri le cadevano sulle spalle, capireste perché non mi importava molto delle parole di O'Brien. Questa volta ti ho fregato, gongolava. Hai fatto l'errore più stupido della tua stupida vita. Sapevo che prima o poi ti avremmo beccato, investigatore privato Nick Slade. Ma così è anche troppo facile. Già, lo guardai negli occhi. Se non avessi avuto tanto mal di testa, quel che diceva avrebbe potuto interessarmi. Cominciai a vestirmi lentamente. Quello che non capisco è il movente. Oh, sei una dannata carogna. A te piace ammazzare la gente. Eri entrato in polizia per questo. Però Jim era forse l'unico amico che avevi. Beh, si arrangerà il giudice. A me basta la soddisfazione di essere qui. Quando stanotte mi hanno detto quel che era successo, ho rinunciato alle ferie e alle trotte del lago Michigan. Avevo prenotato da 6 mesi, ma che io sia dannato era dal 35 che non mi divertivo tanto. Stupido irlandese chiacchierone. I due poliziotti erano ancora nell'altra stanza, distratti da Dolly. Lentamente mi avvicinai alla porta, fingendo di cercare la giacca. Poi si trattò solo di chiudere il catenaccio, sferrare un calcio alle palle di O'Brien, afferrare la fondina appesa all'armadio e saltare dalla finestra. Giusto per spiegargli come mai, dopo 30 anni, era ancora sergente. Dalla finestra al vicolo dietro la casa c'è un salto di un paio di metri e, 10 anni fa, me la sarei cavata meglio. Comunque ero in strada prima che il sergente riuscisse a rimettersi in piedi ed ad affacciarsi alla finestra. Entrai nel retro del ristorante cinese. Conoscevo la strada e non era la prima volta che passavo di là. Il vecchio Chan mi doveva più di un favore. Mi accomodai meglio sulla panchina ed accesi un'altra sigaretta. Ci mettevano molto ad arrivare gli sbirri. Mi venne anche la tentazione di scappare, lo confesso. Ma non avrei saputo dove andare. I 50 anni sono troppi per mettersi a fare i vagabondi con la legge alle calcagni. E poi mi faceva male la schiena per essere stato per 3 giorni nella cantina troppo bassa di una rosticceria di Chinatown, a mangiare porcherie e a leggere quel che scrivevano i giornali a proposito di tutto quel pasticcio. Jim era stato trovato in un vicolo di Brooklyn, con 2 proiettili nello stomaco. L'ora del decesso era stata fissata tra le 2 e le 4. Nessun testimone, come sempre quando muore un poliziotto. I 2 proiettili provenivano da una 22 come la mia, e dal tamburo della mia pistola avevo già controllato. Ovviamente mancavano 2 colpi. Il barista aveva dichiarato che noi 3 ce ne eravamo andati verso le 2, sulla macchina di Jim. Clay aveva raccontato di essere stato il primo a scendere e di essere rientrato presto a casa. Pare ci fosse una testimone della quale i giornali non facevano il nome. Una delle sue amichette, pensai. Neppure di Dolly si parlava, ma la vecchia che ci abita di fianco aveva raccontato ai poliziotti, ai giornalisti e ai curiosi che ero tornato a casa dopo le 4, completamente ubriaco. Dannata pettegola. A lei avrebbero dovuto sparare. Mi piacerebbe sapere che gusto ci trovi a segnarsi sul calendario tutte le volte che mi sbronzo. Come se non bastasse, vicino al morto, era stato trovato il mio portafogli. La sua auto era parcheggiata sotto casa mia e qualcuno dei ragazzi del pub si era premurato di raccontare, imbecille, che quella sera io e Jim avevamo litigato di brutto. Sai che novità, sono 20 anni che litighiamo ogni sera. Jim, vecchio stupido, farsi fregare in quel modo, ma ero sicuro che avrei trovato il bastardo che lo aveva fatto secco. Il problema era che non sapevo proprio da che parte cominciare. Per essere del tutto sinceri, non ero neppure completamente sicuro di non essere stato io. Poi, per fortuna, è arrivato quel messaggio. Il messaggio del vecchio Sloppy, voglio dire. Sloppy è, o meglio era, un vecchio alcolizzato che una volta, quando ancora riusciva a raccattare qualche dollaro, frequentava il bar di Johnny. Non so chi gli avesse detto che stavo da Wong. Diceva di aver visto l'assassino l'altra sera al ponte e di avere paura, perché anche l'assassino aveva visto lui. Voleva 10.000 dollari per fuggire dalla città ed in cambio mi avrebbe raccontato tutto. A cose fatte era anche disposto a venire in tribunale. Per trovare il denaro dovevo rischiare. Tornare da Dolly era impossibile, la casa era sorvegliata, ma potevo raggiungere Clay. Era notte fonda quando mi azzardai a strisciare fino alla scala di servizio. Clay abita in un loft adesso, uno di quegli strani appartamenti ricavati nei vecchi magazzini in disuso del centro. Roba da ricchi o da artisti. Ed il ragazzo ora appartiene a tutte e 2 le categorie. Ha inciso un paio di dischi e comincia a fare soldi. Del resto se lo merita, non suona male. Una volta ero io quello del gruppo che aveva sempre tasche piene di verdoni. Ma le cose cambiano. Dal pianerottolo potevo scorgere la sagoma scura dell'agente di guardia, sulla strada principale. Sperai che non mi vedesse e salii l'ultima rampa, appiattendomi contro il muro. Entrare fu facile. Gli ho sempre detto che è pericoloso lasciare le chiavi sotto lo stoino. Allo scatto secco della serratura fece eco il rumore leggero di un paio di piedi nudi che si allontanavano. Piedi di donna. Clay uscì un minuto dalla stanza da letto, imprecando. In mano aveva una pistola. «È così che si accolgono gli amici?» chiesi. Mi guardò con l'espressione di chi ha appena visto un fantasma. Probabilmente non avevo un bell'aspetto. «Scusa se ti disturbo, non sapevo che avessi compagnia.» Che dici, Nick? Balbettò. Ero solo. Non riuscivo a dormire, fa caldo. Ti ha visto qualcuno entrare? Mi alzai per scostare le tendine della finestra. No, non credo. Il tuo angelo custode è ancora fermo davanti all'idrante. Dorme in piedi, quello. Ti stanno cercando, lo sai. Se resti qui, ho bisogno di aiuto. Lo guardai bene. Avevo di fronte a me un uomo terrorizzato, ma non riuscivo a capire perché. Clay non è mai stato un vigliacco. Anzi, è il tipo d'uomo che si ficca nei pasticci soltanto per il gusto di vedere come riuscirà poi a cavarsene. Non era neppure la prima volta che gli chiedevo di tirarmi fuori dai guai. Si passò per l'ennesima volta la mano fra i capelli sudati e si accese un'altra sigaretta. Gli cadde l'accendino dalla mano e quando mi chinai per raccoglierlo, lo vidi chiaramente, da sotto il tavolo, che gettava un'occhiata ansiosa verso la porta del bagno. Lo fissai dritto negli occhi. Avevo la netta sensazione che in tutta quella scena ci fossero parecchi dettagli fuori posto, ma non mi riusciva di capire perché. Mi servono 10.000 dollari, Clay, subito. Per un momento gli passò sul viso un'espressione di sollievo. Hai intenzione di lasciare la città? Sussurrò aggrottando la fronte. Scossi il capo. Sta bene, ho solo bisogno di un po' di tempo. Non sono stato io, Clay. Mi guardò stringendo gli occhi. Lo so, Nick, lo so. Andarmene fu ancora più semplice. Il poliziotto giù in strada se ne stava semi-addormentato sotto l'insegna di una rosticceria, ed io gli passai alle spalle sorridendo. 2 giorni dopo avevo i verdoni tra le mani ed un appuntamento con Sloppy Joe. Guardai Sloppy. Forse avrei dovuto chiudergli gli occhi. E mi venne quella di ridere. Io e Sloppy, stecchito su quella panchina, dovevamo formare davvero una bella coppia. Finalmente arrivò la polizia. E davanti a tutti il grasso Brian che mi restituì con gli interessi quanto gli avevo dato. Devo essere svenuto senza pronunciare una parola. Non si arriva a 50 anni senza aver imparato a perdere. Il resto è su tutti i giornali. Ormai sono 3 mesi che me ne sto in carcere. I compagni di cella, quando hanno saputo che sono un ex poliziotto, hanno creduto bene di rompermi qualche dente. I poliziotti, visto che credono che abbia fatto fuori un loro collega, hanno fatto il resto. Ma a parte questo, non si sta così male. Mi rodeva solo la voglia di capire chi mi avesse incastrato. Poi, la settimana scorsa, sono venuti a trovarmi Dolly e Clay. A quanto pare ora stanno insieme. Non che mi importi, sia chiaro. Magari avrei preferito se avessero aspettato un po' di più. Ecco tutto. Lei era anche più bella del solito. Volevo avvicinarmi alla grata, ma una guardia mi ha colpito la schiena. Ehi, Nick, come va? Dio il suo sorriso. Continuavo a guardare le labbra muoversi mentre le sue parole mi rimbalzavano nel cervello. Insomma, è stato Clay a far fuori Jim e quel barbone. Io e Clay, beh, questo l'hai capito, no? Il difficile era sbarazzarci di te. A volte sei una tale scocciatura, sai. Jim sapeva tutto e voleva dirtelo. Non potevamo permetterglielo. Così ci è venuta l'idea. Non sei troppo arrabbiato, vero Nick? Io l'ho guardata a lungo e naturalmente le ho detto che no, non mi importava. Non era vero. E lei lo sapeva benissimo, ma era l'unica vendetta che potessi prendermi. Poi Dolly se n'è andata ancheggiando e tutte le guardie si sono voltate. Ehi, Clay, non ti sei chiesto chi sarà il prossimo? Fregato come un pivello, ma che volete che vi dica? Così va la vita e non si fa questo mestiere per tanti anni senza averlo capito. Comunque sia, il caso è chiuso, visto che sono già venuti a dirmi che domattina all'alba mi legheranno a quella dannata sedia. Ehi, poco male, non state in pena per il vecchio Nick. Ne ho viste tante, troppe in vita mia, ed in fondo, come detective, siamo sinceri, non sono mai stato un granché. Tanto vivere, perché non c'è amore a sufficienza e il sentiero è noioso. García Lorca. Nota sul copyright. L'ascolto di questo audiolibro, così come lo scaricamento, sono consentiti soltanto per uso personale. Tutti i diritti sul testo sono e rimangono dell'autore. Qualsiasi utilizzo commerciale, se non preventivamente autorizzato, costituisce una violazione della vigente normativa sul copyright, così come la trasmissione o la distribuzione da parte di siti internet diversi da www.progettobabele.it o emittenti TV o radiofoniche.